Eccoci qua ragazzi, bentornati a questo appuntamento quasi puntuale, come ad esempio un po' come in Svizzera, quasi svizzero, sono quasi puntuale. Bentornati a questo nuovo appuntamento con qui in India, tua telefonica dalle 20:30, quindi da ora fino alle 22. La telefonica ha scritto mi sono con PH e non sono sbagliate, andate su qualche sito che non va bene, quindi scrivete qua PH telefonica, non vi sbagliate. Questa nuova puntata di Query Lunedì, oggi che è 11 ottobre 2021, e abbiamo con me oggi un amico che fa oggi due vesti, sia di ospite, di co-condotto di Sparifonia, che mi ha portato gente, atti ospiti, fra cui c'è anche un debuttante oggi in radio, invece una persona che ritorna dopo, che è stato prima la pandemia, che oggi è tornato Vacci, ma presento la mia spia, nonché appunto un amico mai fedele di Query Lunedì radiofonica, che è Francesco, Fabrizio. Ciao Fabrizio, Fabrizio Asimai. Ciao Fabio, ben trovato.
Grazie Nico, grazie, buonasera a tutti. E questo era un destino il mio, dopo essere stato tante volte a Radiofonica da ospite, avevo già assaporato il gusto di condurre o di co-condurre, perché tu sei un maestro. E quindi stasera mi hai dato questa grande opportunità, ti ringrazio. È un come si dice, un qualcosa che mi appassiona, perché tu sai che qui dentro si respira un'area particolare, qui si incontrano storie, si incontrano persone. Stasera abbiamo, poi li presenti meglio tu, ma abbiamo un surrogato di quello che ti dico, perché abbiamo persone che suonano tutti i giorni gli strumenti. E Gabriele, che è alla mia sinistra, capisce questa metafora perché l'abbiamo sentita qualche giorno fa, e a volte suonano anche insieme questi strumenti. Suonare gli strumenti tutti i giorni vuol dire che ogni giorno ognuno di loro, ognuno di noi si impegna, ma anche tu, in quello che è la solidarietà, il donarsi agli altri, il darsi agli altri. Quindi lascio a te il compito da, come si dice, conduttore principale. Io sono un aspirante conduttore, perché siamo anche in attesa del terzo ospite, che è un ragazzo giovane che mi auguro che arrivi presto. Partiva dall'altra parte della città, ma aveva voglia di stare qui stasera con te e con noi. Lascio a te la presentazione.
Poi dai nomi, così.
Gabriele Rondini, e? Presidente provinciale di Aido, che è un'importantissima associazione, poi ce lo spiegherà lui, e Enzo Ragni, vicepresidente di Avis Perugia.
Perfetto, allora bentrovati a tutti e due.
Grazie.
Ma tutte e due, se mi è permesso. Vai. Nicola, se vogliamo, l'altra cosa che li accomuna è che entrambi fanno parte di un progetto che si chiama Doniamoci. E ieri è stato assoluto protagonista, assoluto no, perché c'erano personaggi importanti, da Don Ciotti ad altri che certamente sono più importanti, però Doniamoci ha una storia particolare che poi ti racconto quando entro. Perfetto. Nella veste lì. E poi c'ho anche un'altra sorpresa.
Perfetto. Ricordiamo che è stata la Marcia della Pace. Tu ieri, hai ricordato, esatto, questo evento, esatto, importante per Perugia Assisi 2021, la Marcia della Pace. Io ero riuscito con altri amici, sono riuscito a partecipare. Prima di parlare con
Gabriele
e Enzo. Tu ne hai viste tante di Marcia della Pace, no? Penso ne hai viste un po' durante questa storia di Marcia della Pace. È una marcia particolare perché veniva dopo il Covid, un momento anche a livello sociale che non è, diciamo, no, il massimo. Ha avuto più significato quella di ieri. Adesso, di fuori della gente presente, degli ospiti importanti che hanno presente, ci mancherebbe, però è una marcia diversa, secondo te, rispetto agli altri anni?
Sì, sì, era sicuramente una marcia. Io l'ho attraversata questa marcia e ho visto la solita voglia di partecipare, di esserci, con un quid in più. Quindi questa ha rappresentato una ripartenza. Poi non vorrei sottolineare che eravamo nel 60°, perché la prima marcia della pace è stata fatta nel 61. Capitini, un visionario, che però ha fatto una cosa meravigliosa. Sì. E quindi quella di ieri, a mio avviso, Nicola, rappresenta certamente un punto di svolta. Per un altro motivo, perché Flavio Lotti, che oggi è la persona che vive tutto l'anno la Marcia della Pace, poi quasi scompare durante la giornata, ma Flavio Lotti ha inaugurato con questa edizione il decennio della cura. E ecco perché la cura, ritorniamo a Don Milani, la cura che lega la marcia della pace al progetto Doniamoci, ma avremo modo per parlarne.
A voi scaldatevi, preparatevi, tanto non faccio domani difficili, quindi io fa voi, mettete il senso di assicurare e poi così rispondete a voi,
siamo fra amici.
Dai 10 in poi risponde a chi volete. Allora andiamo con una canzone che mi metto, che ha parlato Fabi di Marcia Pace di Pace, c'è una canzone, i Giovanotti di qualche anno fa, 2009, spero di non sbagliarmi, mi fiorite perché parlano pensando alla pace, e doniamoci, no? Anche fidarsi degli atti è importante, e in questi tempi non è purtroppo così facile come forse era prima. Quindi sentiamo questa canzone e poi iniziamo ad andare nel dentro degli argomenti. A dopo.
Questa non è un'esercitazione.
Eccoci qua, ragazzi, mi fido di te, non è una parola che insomma ultimamente è proprio difficile da far capire agli altri, forse da capire anche noi stessi, ma insomma soprattutto dopo il Covid e tanto altro, ma speriamo che ritorni presto a essere una fase che si possa dire senza paura e senza problemi. Partiamo con Gabriele Rondini. Gabriele, ancora ben trovato, grazie di essere venuto. Chi è Gabriele? Noi mi dico i CIBA nel codice fiscale, assolutamente, ma chi è Gabriele Rondini?
Ciao a tutti, grazie per l'invito. Gabriele Rondini è un socio dell'AIDO, cioè una persona che ha detto sì alla donazione degli organi. L'AIDO è appunto l'associazione italiana per la donazione degli organi, e poi diciamo ha deciso a un certo punto di dare una mano all'associazione e quindi essere volontario, svolgere un ruolo diciamo organizzativo all'interno di questa famiglia che è appunto AIDO. L'AIDO in Umbria è organizzata con vari gruppi comunali presenti in tutto il territorio umbro, sia della provincia di Terni che della provincia di Perugia. Siamo 12 gruppi e poi ci sono due sezioni provinciali, sezione provinciale di Terni e sezione provinciale di Perugia, e una l'AIDO Regione Umbria.
Okay.
Siamo così strutturati.
Quindi una specie di piramide, diciamo.
Esattamente. Inoltre poi, per la precisione, c'è anche un'organizzazione a livello nazionale, appunto AIDO Nazionale, che ha sede a Roma.
Ah, ok.
Diciamo questa organizzazione poi la ritroviamo in tutte le regioni d'Italia, in tutte, quindi siamo presenti in tutto il territorio. AIDO. AIDO si occupa di sensibilizzare le persone alla donazione degli organi e nonché di prendere, raccogliere la dichiarazione di volontà.
Ah, ok.
Esatto, e questo compito ce l'ha l'AIDO provinciale, dove quindi raccoglie le dichiarazioni olografe delle persone che hanno deciso di dire sì alla donazione degli organi, e automaticamente sono anche soci AIDO. Poi magari ci sarà occasione per spiegare come si può dire sì alla donazione degli organi.
Come funziona, anche perché è un mondo a queste donazioni che tante volte abbiamo sentito parlare anche in radio nazionale, per televisione, no? Sui giornali, però poi come avviene, tu dici, uno che per esempio non lo sa, lo ammetto, forse molti non conoscono come si può avvenire una donazione, come si fa parte di un'associazione che si occupa, quindi poi andremo un po' proprio nello specifico. Allora, prima di presentare il tuo ospite che è arrivato, Fabi, ne presento il mio, che dopo un po' è ritornato finalmente. Ci abbiamo fatta, Francesco. Ciao Franci, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie.
E invece qua al pallacanestro.
Sì, finalmente sì.
Com'è stata questa ripresa?
Bella, bella, finalmente. Una cosa che si dava per scontata, in realtà non lo è stata.
Dopo ti parliamo anche di palazzetti, perché anche sui palazzetti del basket, no? Tutti i palazzetti dello sport.
Esatto.
C'è la discussione del pubblico nel paese.
Noi abbiamo iniziato il campionato tutto.
Ok, ok. Capienza? 100 per 80.
Da oggi al 60%.
Okay.
Fino a ieri era al 35%.
Ok. Fabio, invece la spettura chi è?
Lorenzo è un ragazzo eccezionale che sta con Avis per un anno.
Eh sì.
Quindi ciao Lorenzo, ben trovato.
Buonasera a tutti.
E sono contento perché negli ultimi anni ho cercato sempre di portare i ragazzi del servizio civile, Uno perché è un'esperienza in radio, come dicevo prima, sempre interessante. È un mondo dove si incontrano altri mondi, persone, storie, che poi ti ritrovi nel... Considera Lorenzo, ma questo lo racconto a tutti, Nicola lo sa, che la prima donazione in musica nasce qui dentro.
Io con il mio figlio delle conferenze.
Perché eravamo ospite, ero ospite qui dentro, c'erano tre ragazzi che suonavano, e da lì parte l'idea di fare la prima donazione in musica, e da lì a un mese siamo riusciti a fare un sabato mattina, se non messi solo. Lorenzo, ma poi lo dirà lui, mi piacerebbe fargli una domanda così si prepara, del perché un ragazzo oggi sceglie di fare il servizio civile e soprattutto perché sceglie di farlo in Avis. Ma Lorenzo, io lo vedo, lo fa con grandissima passione, ed è insieme alle sue colleghe, perché altre due colleghe che vorrei ricordare, che sono Fatima
e Diana,
che stasera perché... non ci sono, ma che salutiamo sicuramente. E devo dire che chi accoglie i ragazzi del servizio civile è un po' come quando apri l'uovo di Pasqua, non sai mai la sorpresa che ti trovi. Quest'anno era un super uovo di Pasqua, perché abbiamo avuto tre gradevoli sorprese, e fanno tanto, tanto per i donatori, per l'associazione e quant'altro.
Dopo ne parliamo. Adesso andiamo qua a voi, poi Enzo, mi sono scusato a te.
No, ci credo.
E poi tocca a te.
Tanto non vado via fino a
lì, se ne sta qua per forza, quindi non scappi, come non si dice, scappi. No, appunto. Andiamo con un altro po' di musica e poi torniamo per ancora con i nostri ospiti, che lasciamo solamente all'inizio. Oggi sono un po' romantico, un'altra canzone, parliamo di la maggior parte, un'altra canzone mitica, scritta da un cantante meraviglioso, non dico chi è, sentite e poi mi dite se vi piace, fa poco. Eccoci qua, ragazzi, altra bella canzone di Imagine di John Lennon. Che spettacolo! Allora, Enzo, sì. Pensavi di scappare, invece non ti hai visto. Chi è? Ormai ho fatto anche a Steph, a Gabriele, faccio anche a te. Chi è Enzo? Cognome posso chiedere?
Sì, come no? Enzo Ragni.
Chi è Enzo Ragni?
Enzo Ragni è un dipendente di Bus Italia, è un donatore di sangue.
Salutiamo Bus Italia così anche.
Sì, salutiamo Bus Italia, tutti i colleghi e le colleghe. È un donatore di sangue dall'88 e che ha scoperto l'importanza di essere dentro un'associazione come Avis, rimanendo sempre un donatore di sangue, perché uno può fare delle cose, ma se sta dentro un'associazione lo fa in maniera più consapevole, più razionale. Quindi diciamo che da circa 6 anni mi sono accostato al mondo Avis e ho avuto il piacere di avere come presidente negli ultimi 4 anni Fabrizio, che è qui e che mi ha insegnato tante cose, che ancora si fa la strada insieme. E siccome Avis sta dentro al progetto Doniamoci, di cui Fabrizio è il portavoce e anche il portabandiera e il portatutto
rappresentante,
Doniamoci, che è un'associazione, è l'importanza, Doniamoci dimostra l'importanza di associare le associazioni, perché ce ne sono tante ormai. Sì. Il mondo è diventato pieno di associazioni. Mi domandavo anche perché è pieno di associazioni, mi rifacevo a quello che magari vivevano i nostri genitori e ancora i loro nonni. C'era un mondo in cui la famiglia provvedeva a tutto, i nonni tenevano i bambini, i figli avevano cura dei genitori. Adesso purtroppo la società è andata verso una strada in cui c'è un po' di disgregazione,
è un po' frammentata,
i figli sono lontani, i genitori non sono vicini, quindi c'è sempre bisogno di qualcuno che si prenda cura.
Sì.
Di qualcun altro. Quindi la marcia della pace, che come motto aveva I Care, cioè io ti curo, mi prendo cura, cioè appartengo a te e quindi voglio curarti. Perché mi allaccio alla marcia della pace? Perché ieri, come Doniamoci, eravamo presenti alla marcia della pace insieme a tutte le altre associazioni, quindi con i nostri bei cartelli, con le nostre interviste e tutto quanto. E io, che personalmente insieme ad altre persone avevamo progettato di andare alla partenza per fare le foto, per magari assistere un po' ai piccoli interventi eccetera, ci siamo ritrovati a camminare fino a Ponte San Giovanni. Dici, ma tanto andiamo giù, dai, ormai siamo insieme. E devo dire che è stato bellissimo, perché incontri gente, condividi esperienze,
storie.
Ascolti storie e fai gruppo. E quindi questa è l'importanza di condividere le necessità della gente. Quindi doniamoci, iCare secondo me erano due cose che proprio vanno di pari passo.
Vai.
Posso poi andare nello specifico come Avis, ribadire quanto è importante donare sangue. Qualcuno dice perché non donarlo, cioè perché non donare, è una cosa talmente semplice, banale, e come diceva sempre Fabrizio, questo me lo ricordo sempre, lo porto come esempio, tu quando hai donato sangue ti senti più felice, ed è vero, perché sai di aver fatto qualcosa di...
Di aver salvato qualcuno
di aver salvato qualcuno, di aver fatto qualcosa di buono, non sai per chi l'hai fatto e non è importante, però l'hai fatto,
hai fatto, salvato
qualcuno. Quindi questo è un appello che mi permetto di fare, chi può donare sangue, che è nelle condizioni di poterlo fare, si accosti al mondo della donazione, anche se non entra in nessuna associazione, però se entra in Avis poi sarà coccolato e curato e protetto in tutto il suo percorso. E perché donare sangue è importante, il sangue non lo trovi in commercio, non si fabbrica nelle fabbriche, se tu vai all'ospedale per un intervento trovi l'anestesista, trovi il chirurgo, trovi i ferri, il ferrista, trovi tutto, e quelli sono pagati dalla struttura sanitaria. Ma il sangue lo trovi solo se qualcuno lo dona, e questa è la cosa che più deve sensibilizzare la gente.
E poi mi unisco qua un attimo Fabi, poi andiamo a Francesco Renzo. Durante il Covid più già vissuto, non mi se sbaglio, un momento critico, no? A causa Covid.
Sì.
E quindi ancora più importante la donazione sangue, no?
Ma Enzo adesso mi fa emozionare, perché ha detto delle cose meravigliose e ha detto delle cose su cui noi abbiamo lavorato diversi anni insieme, quindi questo è per me veramente emozionante, questo, perché riuscire a trasmettere questo concetto che senza sangue non si salva nessuno è un dovere di un dirigente associativo, e Enzo lo sta assolvendo in maniera egregia, ma lo facciamo tutti a vario livello, il donatore, Lorenzo che fa l'accoglienza, chi fa le chiamate, c'è un mondo dietro, io dico sempre quello che la città non sa, no? Voglio dire, non sa che a volte siamo arrivati a poche sacche di sangue, non sa che a volte il giorno dopo, se non arrivano 30-40 donatori, si chiudono le sale operatorie, non sa che a volte si sono chiuse queste sale operatorie, e quindi il nostro impegno deve essere doppio, triplo, perché è importantissimo. E quello che diceva Enzo, quello che diceva Gabriele, è lo stare insieme assume un valore assoluto da questo punto di vista. Quindi volevo ringraziarlo Enzo per questa aver toccato la sensibilità da questo punto di vista, e credo che la marcia della pace non sia arrivata
a caso.
No, non sia arrivata ad Assisi.
Ah, okay.
La marcia deve continuare, ed è una marcia che si porta, la fa il donatore quando va a donare il sangue, la fai te quando prima chiedevi a Gabriele come potevi fare in modo che un domani, il più tardi possibile, i tuoi organi possano servire a far vivere altre persone. E quello che fa Gabriele è altrettanto importante. Come si dice, moltiplicare la vita con quello che abbiamo a disposizione, che un domani non serve più.
Assolutamente. Eh sì.
Ecco, queste sono le cose che mi piace, ma lo fa anche Francesco, mi sembra di aver capito.
E adesso vai a Francesco.
Perché
infatti
lui fa un'attività nello sport che rende sane, cioè uno sale, un sano e un sano e un stile di vita. Questo permette di poi di stare bene, di poter pensare agli altri. Se noi pensiamo a noi stessi, poi pensiamo agli altri.
Assolutamente. Franci, prima durante la musica, no? Ti chiedevo com'è stato dopo mesi, giorni, dove tu non hai fatto una tua, sono stati quanti giorni dove non hai visto le tue...
No, che non allenavo una partita, l'ho allenata sabato, e erano passati 588 giorni, l'ho contati per...
Com'è stai 588 giorni senza... Adesso no, non ti parlo come è nella tua, tipo, non come Francesco, senza parlare, senza una partita, senza avere emozioni di sentire la voce del pubblico.
Allora, sono onesto, il primo lockdown marzo 2020... quasi che l'ho apprezzato, perché c'ho avuto un periodo di periodo del Covid, però nel senso
di riposo, tra virgolette,
che ero arrivato cotto e non mi ero accorto. Poi dopo un po' il problema è stato che settembre dell'anno scorso si è ripartito,
sì,
ma dopo un mese ci siamo rifermati. Poi alcune regioni ripartivano, noi no. poi si è provato a febbraio ma ci siamo fermati, poi siamo ripartiti a maggio ma ormai le stagioni erano finite, quindi ci siamo solo allenati, e adesso sembra che la situazione vada sempre migliorando, almeno si spera, quindi siamo partiti. Adesso noi per fortuna problemi non ne abbiamo, quindi stiamo facendo attività con tutti i gruppi, senza, cioè con tante problematiche, però per ora tutto regolare.
Chiudiamo la realtà tua, per chi pilota
Pallacanestro Perugia, noi siamo società che facciamo sia maschile che femminile, a Perugia purtroppo per fortuna siamo gli unici a fare femminile, e abbiamo, l'altro ieri contavamo 222 ragazzine che giocano a pallacanestro, chiaramente dato in crescita perché post covid c'è stato un po' di calo, però adesso stiamo ricrescendo. E sabato io faccio l'allenatore della serie B femminile, sabato abbiamo ricominciato il campionato.
Com'è andata?
Piano piano abbiamo vinto. Bene, quest'anno siamo buoni come squadra, quindi speriamo.
Hai preso anche NBA fa? Oppure che ha su quello, sai che
si allena, adesso si allenano, è pre-season adesso.
Ah, ok.
Pre-stagione.
Ma vai, Fabio. Che la Pallacanestro Perugia ha una storia alle spalle importante, forse, e avete un merito, correggimi se sbaglio, di aver tenuto viva la Pallacanestro Perugia.
Sì, noi al Pallacanestro ci sono cambiate a Perugia un po' di società, prima Perugia, cioè c'è a tuttora Perugia Basket, che prima era nuova Pallacanestro Perugia, poi in questo momento ci sono tre società, diciamo con Ellera che non è Perugia ma è come se fosse Perugia, certo. Quattro, c'è Basket Academy che è qui a Ponte San Giovanni, che fa attività Ponte San Giovanni, Ponte Valle Ceppi, poi c'è il Perugia Basket che sta a Ferro di Cavallo e Alpellini, e poi ci siamo noi che siamo dislocati su più strutture, perché avendoci anche il femminile come se fossimo, non dico una doppia società, però abbiamo bisogno di più spazi, ecco tutto qua. Quindi bene.
Bocca al lupo allora, radiofonica porta bene,
assolutamente,
ha vinto la prima, sarà una cavalcata.
Se avete campionato una cena, sì, una pizza, sì, no, fiera, sì, una pizza, non chiedo altro.
Si va a mangiare, non mi dico.
Benissimo, vabbè, no, speriamo che a parte tutto, poi la musica, poi torniamo, che lo sport non si fermi più, perché diciamo durante la pubblicità, anzi vedere i palazzetti, io ho avuto, non stanno a casa, ho sentito vedere partite anche di pallavolo, di pallone, stadio chiuso, per carità, è tutto fare perché c'è il covid, però uno stadio chiuso non è uno, come uno stadio dove puoi sentire emozione, no, di del pubblico, cioè
sì, guarda, io
penso, non lo so,
per me va bene, ora per com'era, per me va bene anche allenare a porte chiuse, nel senso non è un problema, basta farci fare attività, anche perché noi come pallacanestro siamo uno sport al chiuso di contatto, rispetto a sport all'aperto senza contatto, come può essere, che ne so, l'atletica leggera, che so che quest'anno ha fatto numeri pazzeschi rispetto agli anni scorsi, quindi vuol dire che la gente ha continuato a fare sport. Però se per fare sport devo stare chiuso, cioè devo stare a porte chiuse, per me va bene, cioè
sì, è diverso lo sport,
dopo quindi capisco che ad alti livelli ci sono società che vivono con gli incassi eccetera eccetera, però per me, ecco,
importante
oggi accetto anche la condizione,
ma importante di partire, non fermarsi.
Esatto.
Ne ho una musica e poi ritorniamo con Gabi. Gabriele, mi deve fare un mio, anzi scusa, con Lorenzo. Tu sei tipo santista, Lorenzo?
Atalantino.
Ah, quindi questo,
stessi colori.
Ma se la Juventus non andavi fuori da qua.
Lombardo infatti non viene mai.
Juventino è come una malattia che non passa.
Ci ascolta.
Ciao Francia, salutiamo. A fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, ho sentito di Bene Savea di Braccetti Rossi, una serie, come sapete, ambientata in un ospedale, che guardava ragazzi che poi hanno vinto, per fortuna, la sfida più importante, quella della vita, no? E sconfiggere Mattia, e questa canzone di Bene Savea un po' si fa, penso, a tutto quello che stanno dicendo in questo momento, e pensano che marcia pace. Andiamo con Lorenzo.
Buonasera a tutti.
Chi è Lorenzo? Un po' di chiesto a tutti, ma come te non devi il codice IBAN e carta, no, il codice fiscale, però chi è Lorenzo?
Sappiamo solo che è sposato.
Infatti, a luglio di quest'anno.
È già troppo. E no, a parte scherzi, intanto ringrazio questa opportunità, ringrazio Fabrizio, perché Io sono Lorenzo, sono un semplicissimo ragazzo di 28 anni, laureato, e che sta facendo questa bellissima esperienza del servizio civile con l'Avis. E l'Avis non è solo sangue. Questa è stata la prima frase che ci è stata detta al colloquio, praticamente, ma è proprio un mondo. E dentro questo mondo c'è veramente tante esperienze, tante storie. Io sono solo un piccolo pezzetto di puzzle dentro questa immensa cornice, e sono fiero di rappresentare, anche a nome delle altre mie due colleghe del servizio civile, l'Avis Comunale di Perugia.
E come sono le due ragazze? Come sono Fatima?
Le mie colleghe sono Fatima e Diana, che saluto.
Che poi dovete far venire qua per forza in televisione.
E che adesso verranno obbligatoriamente la prossima volta.
No, assolutamente. Ti voglio chiedere... tante volte con Fabrizio ne ho parlato, il mondo dei giovani rispetto ai tempi sociali, rispetto anche alla società, e prima mi viene in mente il Covid ha aiutato, perché come diciamo stavolta tutto quanto, stavolta la vita nostra, no? Le abitudini, forse ci ha fatto scoprire anche cose che avevamo, no? Dimenticato del passato. E secondo te ha avvicinato i giovani a questo mondo? Io parlo al mondo dei sociali, mi riferisco al mondo complessivamente, no? Di associazioni che sono qua presenti, il mondo sociale nella sua complessità.
Allora, i giovani è bello perché devono rispondere a una chiamata importante, che è quella della generazione passata. E io, che ne faccio parte, voglio in primis dare questo sì, e che questo sì sia solo un passaggio di testimone a praticamente tutto quello che è stato fatto fino ad ora. E perché noi come giovani possiamo migliorare quello che è stato, e in particolar modo dopo quello che è successo. Quindi speriamo veramente che questo sì, ecco, sia accolto da tutti i giovani, non solo quelli che fanno parte del servizio civile, ma proprio anche quelli che verranno a donare dai 18 anni in su.
Vediamo, 18 anni è età minima, no?
Età minima per la donazione. E che sia, ecco, questo progetto che abbiamo a partire dalle scuole, che sia un modo e un movimento per iniziare veramente a fare quello per cui siamo chiamati, cioè a donarci.
Fabio,
due recupero un dato del terremoto del 2016. Nell'imminenza della prima scossa, quando sono stati purtroppo morti e feriti, sono accorsi a donare al SIT di Perugia oltre 500 persone in 3 giorni. Di questi, oltre il 60% aveva meno di 30 anni. Altro dato su cui riflettere è che Avis Perugia, in un'indagine, come si dice, interna, per capire il cambio generazionale a che punto era, ha visto, ma questo è... mi piace recuperare una parola di Lorenzo quando dice: io sono un piccolo ingranaggio, lo siamo tutti, per far girare questa immensa ruota che si chiama salute, che si chiama vita, perché, lo ricordava prima Enzo, senza una sacca di sangue dentro quella sala operatoria dove c'è il chirurgo, il ferrista, l'anestesista, eccetera, nessuno si muoverebbe, starebbero tutti fermi.
Una catena senza di montaggio.
Sangue, esatto. E dicevo, il 33% dei donatori di Avis Perugia, anche in questo caso, ha meno di 30 anni. Ciò vuol dire che i giovani hanno poi un approccio diverso alla donazione. Noi abbiamo coloro che hanno retto le come si dice, per anni questa cosa, che io richiamo gli orologi svizzeri, ma che sono quelle persone che fanno 2, 3, 4 donazioni all'anno. Molto precise, molto stabili, eccetera. Oggi un giovane è per natura più dinamico, molto più flessibile, fa un anno fuori per fare l'Erasmus, poi va a fare la specializzazione, poi, quindi è un modo di donare totalmente diverso. Oggi probabilmente per fare quello che fa un orologio svizzero, che fa 4 donazioni, magari, e Lorenzo qui me ne è testimone, magari servono 2 se non 3 ragazzi. ma non vuol dire che i ragazzi non recepiscono questo messaggio. Anzi, Lorenzo, che è spesso al SIT, io ci vado e ci continuerò ad andare, si scoprono delle storie meravigliose. La mamma che accompagna la figlia, ma anche a volte la figlia che porta la mamma a donare.
Dopo mi dici due storie, ti viene in mente.
Esatto, prepara perché Lorenzo.
Anche una storia divertente. Se sì.
E poi anticipiamo che a breve lanceremo lo spot di Avis regionale, uno spot con un personaggio ternano di levatura nazionale, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi, che ha prestato una sua riflessione a favore del mondo della donazione.
Dopo sentiamo.
A breve lo ascolteremo.
Gabriele, torniamo a te. Allora, prima hai accennato come si fa, no? Si può entrare in questo.
Sì.
Ma andando nel specifico, prima ci sono vari modi, no? Quindi quali sono questi vari modi per far parte di questo mondo delle donazioni organi?
Sì, per essere donatore di organi da qualche settimana è possibile farlo in maniera, come dire, smart, quindi basta scaricare l'applicazione di Aido sul proprio telefono o collegarsi al sito internet dell'Aido, che è appunto aido.it, compilare un modulo online, sottoscriverlo con lo SPID o con la firma digitale e si può dire sì alla donazione degli organi. Okay. Questa è una grande novità che è online da qualche settimana e che permette appunto la possibilità di chiunque, senza dover fare senza compilare un modulo per iscritto come era prima, quindi sottoscriverlo e poi questi dati venivano inseriti in una banca dati, invece basta, si può fare online. Quella dichiarazione va in una banca dati nazionale del Centro Nazionale Trapianti e non serve quindi portarsi dietro nessuna tessera, non serve quindi rappresentare le proprie volontà ai propri parenti o ai amici. È una scelta consapevole che si fa e risulterà nella banca dati e nessuno potrà contestare o opporsi a quella possibilità. E prima si parlava, se posso, di
vai
moltiplicazione
pure.
Appunto della vita.
Siamo a casa.
E proprio venendo qui nella vostra radio, salutando una persona, mi domanda dove stessi andando, e ho detto guarda, vado a Radiofonica a parlare di donazione degli organi, e mi confida di una persona a lei molto vicina che è stata donatore di organi, e questa sua donazione ha dato ne ha beneficiato 14 persone. E quindi questo ragionamento deve essere ben presente a tutti, dove appunto dire sì alla donazione degli organi moltiplica veramente la vita, l'ha moltiplicata per 14 persone che hanno avuto uno stile di vita migliore, hanno sopravvissuto ad un male che avevano e soprattutto possono aver avuto dei figli e quindi moltiplicare all'infinito la vita. E
secondo te molto
forza Nicola, vai. Scusami adesso riflettiamo su Gabriele, quello che diceva, no? Perché portarsi via in un posto ovunque ma che non serve a nulla tutti i nostri organi, quando possiamo donarli nel momento in cui sappiamo che 14 persone hanno cambiato completamente la propria vita? Qualcuno, immagino, che faceva magari dialisi ogni 3 giorni, magari qualcuno aveva rimasto poco tempo perché il fegato stava finendo, un polmone che ha ridato la vita. Cioè, questo è quello che noi ci dobbiamo riflettere, ed è questa l'importanza di parlarne.
Ti vuoi chiedere, Gabi, ma sì, su te molti lo sanno questo? Ti faccio questa domanda perché quando Fabrizio e Lorenzo parlavano dell'importanza di salvare, di aiutare gli altri, però si parlava di rete, no? Questa rete di persone, no? Di altre associazioni che si aiutano gli altri, si aiutano fra di loro. Questo dato tu mi hai dato sulla donazione organi, secondo te, parlando nel generale, non andando, quanti lo sanno nel mondo? Perché per esempio è un mondo questo che io sto scoprendo, grazie a te, che io conosco poco, nonostante le volte mi fossi domandato, no? Come si fa ad avvicinarsi. Quindi secondo te è un qualcosa questo mondo che la gente lo conosce, oppure c'è un po' di, non ignoranza, però un po' di mistero? tagliuette.
No, diciamo, non è abbastanza conosciuto sicuramente, quindi serve sempre una campagna di informazione che appunto noi come associazione cerchiamo di farla. Ci sono state storicamente anche delle campagne di informazione del Ministero della Salute, però non basta mai. È un argomento senza dubbio un po' scomodo, poter, diciamo, appunto di che appunto concerne la morte, quindi si cerca di non affrontarlo, ma in realtà diciamo a giorni d'oggi fare una scelta consapevole è un vantaggio, soprattutto perché non si delega nessuno a fare poi quella scelta in un momento di estremo lutto, quindi dove tendenzialmente i parenti prossimi, diciamo, non conoscendo la volontà di quella persona, si tenderà a dire di no alla donazione degli organi. Invece esattamente, diciamo, si può configurare come un vero e proprio dovere civico prendere una decisione, quantomeno che sia sì o no, comunque pensarci. E c'è anche una campagna su questo aspetto che c'è stata in Svizzera, dove appunto, diciamo, loro puntavano sul fatto di dire sì o no alla donazione degli organi, però decidiamo, ditelo, ragioniamoci, parliamone e prendiamo una scelta. Possiamo dire che attualmente in Italia circa 9 milioni di persone hanno fatto una scelta,
okay.
9 milioni e mezzo, o iscrivendosi all'AIDO oppure dicendolo al momento del rinnovo della carta d'identità. 9 milioni e mezzo hanno detto sì o no alla donazione degli organi, e queste persone l'80% ha detto sì. Quindi, diciamo, in Italia chi si è trovato di fronte a una decisione
ha deciso
per l'80% per il sì. E attraverso questa app che dicevo prima, diciamo, questi 9 milioni e mezzo si potranno moltiplicare molto velocemente. Quindi invito tutto a scaricare l'app e dire sì alla donazione.
Lo succede, uno scarica l'app e esatto. Anche in comune, no? Uno fa la tessera, ti chiedono.
Sì, quando si va a fare la carta d'identità, ovviamente maggiorenne, viene chiesto se una persona è favorevole o no alla donazione degli organi. Quindi si sottoscrive un modulo, è operativo in moltissimi comuni dell'Italia. Per quanto riguarda l'Umbria, devo dire che è stato Perugia e Terni sono stati i primi due comuni in Italia a fare questo processo, e in 88 comuni dell'Umbria, sono 92, è operativo questo servizio. Quindi anche in comune si può dire
sì o no.
Sì o no, esatto.
Enzo, sì. Tu da 88, mentre prima nazione 88, sì. Passate di acqua sotto
sì,
i ponti. Da quei 88 è cambiato qualcosa? Secondo te cosa è cambiato?
Ma io posso parlare
della tua esperienza.
La mia esperienza personale, come ho detto prima, lo facevo da donatore normale che andava al SIT e donava. Poi mi sono, per un motivo che era quello di portare, dove lavoravo io, la vecchia ATAM di Perugia aveva un gruppo di donatori, poi si è perso nel tempo chi lo seguiva, però i donatori c'erano sempre. Allora mi è venuto in mente di raggrupparli a un certo punto e ho chiesto un'informazione al SIT, c'era la Chiara, che saluto, e mi ha detto: ma tu potresti portare il tuo gruppo dentro l'Avis e continuare ad avercelo. E così è stata l'esperienza che mi ha fatto conoscere l'Avis, e come dicevo prima, essere donatore va benissimo, essere un donatore iscritto all'Avis è qualcosa di diverso, perché mi è capitato anche a me, magari passano 6 mesi e non doni, ma non te ne accorgi perché hai superato i 3 mesi, poi dici adesso ci vado, adesso sì. Oggi piove, domani non c'ho voglia, domani
la
non
vuole, ci
sono. Passano, dico, 6 mesi, cavolo, sono passati. Invece l'Avis ti fa da mamma, e quando è scaduto il tempo ti chiama, dice: guarda che è scaduto il tempo, potresti donare. Quindi essere dentro l'associazione, poi conosci gente e fai esperienze, entri in un mondo che è quello del volontariato, che è qualcosa di diverso. Come dicevo prima, mi rilascio quello che dicevo prima, fare volontariato, d'altronde chi fa volontariato si, tra virgolette, si sostituisce allo Stato in certe cose che lo Stato delega, sa che comunque esiste il settore del volontariato che gestisce certe cose, e è vero, lo Stato lo riconosce, lo sovvenziona, tutto quello che vogliamo, però si fida di questi volontari. Quindi il fidarsi, no? Mi fido di te, diceva Giovannotti prima, anche noi siamo, ci fidiamo degli altri e facciamo in modo che gli altri si fidano di noi, che mettiamo un qualcosa di buono nella società. Il vivere civile, come diceva prima, il dovere civile di donare gli organi, di donare sangue deve diventare un dovere civile, bisogna inculcarlo nelle scuole.
Quindi, l'azione civica mi viene in mente la fase, no? Che anche quello non entra.
Far capire l'importanza, e c'è tanto, vado all'ospedale, c'è tutto, sì, c'è tutto, ma perché c'è anche il sangue che è frutto della volontarietà di certe persone, della buona condotta di certe persone.
Fabio, vuoi aggiungere una cosa?
Ma guarda, Enzo è sempre esaustivo. Quello che mi preme dirlo è che c'è un mondo dietro che pochi conoscono, proprio per quello che ha detto adesso Enzo, no? Si dà per scontato che, quando di scontato non c'è nulla. Ecco, io da dirigente di Avis Perugia prima, Avis Regionale ora, quello che mi piacerebbe è un'attenzione maggiore verso i donatori, perché sono riconosciuti da tutti l'importanza. Poi qualche volta vengono un po' meno, e mi riferisco alle strutture, perché non riusciamo a metterli nelle condizioni migliori per fare questo gesto. E l'ho detto più volte e mi va di ripeterlo questa sera: in Italia il gesto della donazione del sangue è un gesto anonimo, gratuito, volontario e organizzato, ed è un gesto che ci permette di avere un livello di sicurezza nelle trasfusioni, in tutto quello che riguarda il ciclo del sangue, del 99,99%. Altri sistemi, e ne cito due non a caso, Stati Uniti e Germania, dove c'è una remunerazione nella donazione del sangue, non hanno né lo stesso livello di sicurezza né lo stesso livello di attaccamento. Questo è una cosa su cui riflette.
Eh sì, abbastanza, è fondamentale. Abbastanza. Andiamo con musica, poi Vancio, domani mi ricordo che dopo la mettiamo, e poi Fanci Pivati di Tema Parla di Parkenest.
Poi abbiamo il video.
E poi abbiamo il video.
No, il video, lo ascolteremo.
Bravissimo.
Ascoltiamo un video.
Ascoltiamo.
Poi con una buona telecamera fa vedere anche il video, però non ce l'ho. A fra poco.
Pensare che se poi penso sono un animale.
Eccoci qua, ragazzi, sono andati in diretta su radiofonia.com, con scritto PH, in diretta, vabbè, fino alle 22. Fabrizio, mentre
abbiamo ancora 34 minuti
già pensato a un'altra puntata, con chi io, diciamo?
Lo anticipiamo.
Va, anticipiamo, dai.
Flavio Lotti, organizzatore della Marcia della Pace, instancabile direi, organizzatore della Marcia della Pace, che ha inaugurato con l'edizione di ieri il decennio della cura.
Ah, ok.
Quindi contiamo di portarlo fra qualche lunedì.
Sì, assolutamente.
Personaggio di assoluto rilievo, e quindi...
Assolutamente, quindi...
E poi vedremo di portare anche il presidente nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che saluto se è in ascolto, Davide Lazzari,
anche
che...
Anche la psicologia...
Esatto, che ci aiuta magari a capire le dinamiche di alcune dinamiche, che poi è un Umbro e di Terni, e quindi...
perfetto, lo salutiamo, e quindi lo aspettiamo presto. Franci, hai un po' di paracanestro... qualche cambiamento a livello di rosa, di acquisti, cessioni aumentate, insomma, com'è stato?
Allora, noi
passando sul campo,
come il discorso, l'anno del Covid ci ha permesso di ristrutturarci un po', e quest'anno in maniera diversa dagli altri anni abbiamo fatto degli acquisti fuori, nel senso, di solito noi abbiamo sempre fatto giocare ragazze del settore giovanile, eccetera eccetera. Quest'anno in società c'erano più risorse, e quindi abbiamo due giocatrici, una che è perugina, che diciamo non è a fine carriera tra virgolette, però ha giocato 16 anni in Serie A e anche l'anno scorso era in Serie A 1, c'ha di Perugia, è tornata a casa, tra l'altro ha fatto il settore giovanile da noi, e quindi quest'anno lei è tornata da noi. E più abbiamo preso, per dare un po' di internazionalità alla squadra, abbiamo preso una giocatrice argentina che giocava in Italia a Salerno e è venuta a giocare da noi. Quindi con queste due puntiamo a, oltre alla riconferma di tutto il gruppo storico, puntiamo a fare qualcosa
di più.
Poi tra il qualcosa di più e l'andare in Serie A c'è il mai. però ecco, la volontà è quella di fare un campionato di vertice.
Il girone che girone è?
Siamo in Toscana, adesso la prima fase è 12 squadre, ci siamo noi, 10 squadre toscane e la Spezia che è la Ligure che sta nel girone toscano, le altre Liguri stanno in Piemonte. E basta, dopo finita questa fase di andata e ritorno ci sarà, speriamo per noi, i playoff e dopo c'è un... è difficile perché considera che di squadre di basket femminili che fanno il basket è così femminile, cioè la Serie A1, la Serie A2 e poi ci siamo noi con la Serie B. In tutta Italia sono contate più o meno 116 squadre che fanno la Serie B e ne vanno su 4 in Serie A2, quindi è abbastanza impossibile, sì. Però ci proviamo.
Cioè è complicato più che altro.
Sì, noi adesso la squadra segue, si allenano, sono bravi, cioè, fino adesso non ci si può di niente, quindi...
Età, ecco, diamo le a...
Allora, passiamo da questa ragazza che è tornata a Perugia, che è dell'87, che ha 34 anni. Poi ce ne abbiamo una del 93,
sì,
e poi sono tutte dal 98 al 2005 addirittura, perché sabato ho fatto esordire anche una ragazzina del 2005 del settore giovanile. Quindi la squadra è giovane. Tieni presente, per chi segue un po' meno lo sport al femminile, la donna tende a smettere di fare sport agonistico un pochino prima dell'uomo per motivi, diciamo, fisiologici, o vogliono mettere su famiglia o convincono gli uomini a farsi sposare,
lo incastrano,
non ci riprovo, nel senso c'è una fascia d'età di solito abbastanza,
quindi iniziano prima ma smettono anche un po'
c'hanno, sì, c'hanno uno sviluppo, cioè, che ne so, la 2005 che ho fatto esordire, di solito le ragazzine sono più precoci in tutto rispetto ai maschi e tendono anche a, dopo c'è quella che continua sempre, però di solito smettono, trovano lavoro, è più difficile anche per loro portare avanti,
anche perché parliamo, scusami Francesco, di un dilettantismo puro, immagino.
Sì, loro
vivranno con qualche rimborso,
ma sì, considera che fino all'anno scorso mai rimborsata nessuna, e da quest'anno che ci sono delle risorse c'è questa ragazza che è scesa che ha fatto finale scudetto, ha giocato a Nazio, quindi lei prende un rimborso, la ragazza argentina prende un rimborso, dopo anche le altre, però ecco, cioè rimborso,
parliamo di rimborso.
Cioè, non, mondo del calcio è un mondo
a parte, cioè, non... è la prima volta che no avete visti che chi l'hanno detto? Non detto giocatori,
ci siamo presentati, erano due anni che ci vedevamo.
Com'è stato da buon allenatore? Poi
strano, perché è una cosa che era automatica, cioè automatica, invece cioè strano, però bello, perché ripeto, sono quelle cose che davi per scontato.
Bravo.
E a un certo punto non è più scontato, che, cioè per me fare io poi lo faccio per hobby e nella vita faccio altro, però nel senso era quell'hobby che mi faceva star bene durante la settimana, l'adrenalina della partita, preparare gli allenamenti, anche avere problemi con le giocatrici eccetera eccetera, però la cosa che ti rendeva tanto
vivo.
Esatto.
Sì, una domanda, scusami, prego. Ma c'è stato un blackout totale in questi due anni? Vi siete continuati ad allenare in maniera, passami il termine, online, per cui tu li incontravi, cioè hai tenuto un filo conduttore?
Allora, la situazione è stata così, vabbè, i primi di marzo del 2020 chiuso tutto, e lì c'è stato, poi inizialmente quando si è chiuso tutto nessuno ci ha detto ricominciare tra un anno e mezzo, c'era chi, vabbè, tre settimane, due settimane, un mese, e c'è stato marzo, aprile, maggio, dove un po' di che facciamo, qualcuno con i bambini piccoli faceva l'online, però chi rompeva un quadro, chi scocciava, si faceva un disastro. Poi alla fine ci si organizzava più che altro con programmi di lavoro fisico fatti a casa, che erano un pochino col tappetino eccetera eccetera. Poi da giugno dell'anno scorso, l'estate, si è fatto dei camp, però all'aperto, perché i protocolli all'aperto erano differenti anche a livello numerico, perché il protocollo prevede un tot di persone a metro quadro, quindi noi in palestra dobbiamo tenere 12 persone, quindi se facevi in camp dovevi mandare via la gente, quindi all'aperto era diverso. Poi da settembre siamo ripartiti convinti di fare attività alla grande, ma il 24 ottobre dell'anno scorso ci hanno richiuso di nuovo, cioè blackout totale. Lì c'è stato lo scoramento collettivo dalla serie, vabbè, adesso che famo? Poi la gente, poi comunque alcuni sport ripartivano, altri no, quindi fa conto, io c'avevo tre ragazze che giocano con me che tre mesi sono andate a giocare a tennis, cioè perché certo. Tennis si poteva fare, andavano a giocare a tennis, poi c'è stato l'esplosione del paddle a tutti i livelli,
poi sta qui vicino, esatto. Poi
e quindi poi a febbraio si è ricominciato a fare qualcosa, ma ci hanno rifermato dopo una settimana. Poi quando abbiamo saputo che metà aprile si ripartiva, allora gli abbiamo mandato un programma di pre-preparazione da sole, anche con le ragazzine giovanili che facevano, ma è stato proprio una scoperta, perché non è che sono state ferme i tre mesi estivi, i due mesi estivi dove però vanno a fare una passeggiata, vanno al mare, cioè gente che è stata barricata in casa, quindi abbiamo dovuto ricominciare a farle veramente
l'ABC.
Camminare scalze. Cioè io la preoccupazione delle prime tre settimane è stata: nessuna si deve far male, perché gente che è stata veramente, dopo c'è chi online ha visto dei video, cioè ha fatto qualcosa, ma c'è chi veramente è stata a sedere proprio. Dopo noi, secondo me, in Umbria, Perugia, siamo fortunati, perché devi fare una passeggiata, devi fare una corsa, ce l'hai, ma chi sta, c'è una ragazza di Milano che fa l'università da noi, che vive a, cioè, non sapeva dove andare, cioè faceva i gradoni.
E questo ci deve
far paura.
Tu prima di qua mi chiedevi.
Io ti interrompo un attimo. Prego, una cosa. Scusami, del discorso online, fa conto. Io col gruppo della prima squadra non ho fatto niente, a differenza di altri gruppi che l'hanno fatto, perché c'avevo mia figlia che gioca a pallavolo, chiaramente allena basket femminile, gioca a pallavolo. Che dopo due settimane che faceva allenamento online mi ha detto: papi, io non ce la faccio più, sto sei ore in DAD, chiudo la DAD, sto due ore a vedere il computer allenamento, e era diventato pesante. Allora ho detto: ok, evitiamo, perché se gli deve venire la stufa.
Vedi, Nicola, prima mi hai chiesto questo, come la reazione dei donatori post pandemia, post marzo, quando, perché noi dobbiamo contestualizzare e ritornare appunto a quei giorni. Uno, non sapevamo cosa poteva succedere, perché parliamoci chiaro, per un periodo anche abbastanza lungo nessuno aveva certezza di quello, certo, che poteva succedere. Anzi, la certezza c'era, perché la gente purtroppo moriva tutti i giorni in maniera importante. Io avevo un'amica, collega di lavoro, di Codogno, quindi potete immaginare i suoi racconti, eccetera. Quindi da una parte i donatori hanno reagito in maniera splendida, perché andavano a donare nel luogo in assoluto in quel momento più pericoloso del mondo, che era l'ospedale. Quindi io devo dire, noi, Enzo può testimoniare, avevamo qualche dubbio. Quando Conte ha detto da lunedì si chiude tutto, ci siamo detti: va bene, noi abbiamo fatto un incontro online e detto: adesso che succede? E lì la risposta è stata bellissima, entusiasmante. Ripeto, andavano a donare nel luogo più pericoloso in assoluto. Poi quello che dice Francesco mi fa pensare, perché noi abbiamo avuto due anni la vita stravolta, dallo sport all'attività lavorativa, eccetera,
alla scuola, prove di dade, no?
Tutte situazioni nuove, mai conosciute, mi auguro che non si conosceranno mai più nel futuro, che ci hanno comunque rivoltati, no? Voglio dire, da questo punto di vista. E quindi anche questa sera in radio, per esempio, è una bella sorpresa. Oltre ad essere un piacere stare qui, ma stasera è doppio questo piacere.
Ti do ragione. Io mi ricordo, poi passo a Gabriele e a Roy, una delle volte l'anno scorso, nel marzo e maggio, che veniva ad accogliere all'ospedale i donatori, la cosa che mi impressionava dell'ospedale fu il silenzio, perché uno immagina l'ospedale, no? È un posto caotico dove fa dottori, infermieri, vede migliaia di persone passare. Il silenzio è un senso però veramente brutto, perché è il senso della paura, no? Un senso perché di fuori di 3-4 persone devi passare con mascherina, e dei donatori che venivano, poi c'era il silenzio totale, ha problema anche di passi, no? Di movimenti, certo, nello spray. Quindi
certo, certo. Da un luogo dove mediamente i numeri dicono che ci transitano 10.000 persone in una giornata, a un luogo semideserto. Quindi.
Io da questo punto di vista dico, io abito a Colle Strada e lavoro a Ellera, dietro la mattina è il delirio, pochi giorni fa coda vero, ho detto ah che bello, è tornata la normalità, cioè sono passato veramente 5 minuti, adesso ho detto, cioè prima non ne potevo più,
però meglio andare. 45
ci dico, adesso è tornata la normalità,
lo riconosco.
Vuoi chiedere, vuoi chiedere a Gabi, poi passiamo all'altro, per la situazione come la vostra, no? Come è stato, molti difficoltà o comunque non si è sentito il contraccolpo?
C'è stato un momento di difficoltà, nel senso che ovviamente si sono un po' interrotti, diciamo, i confronti di persona con i volontari, però allo stesso tempo non ci siamo assolutamente, diciamo, non abbiamo abbandonato le nostre attività, perché ci siamo un po' resettati, quindi abbiamo fatto un'attività utilizzando noi mezzi di comunicazione, quindi siamo andati anche con la rete Doniamo, ci siamo andati dentro le scuole comunque con dei collegamenti attraverso gli strumenti informatici, e quindi è stata anche un'occasione comunque di un confronto anche in questa circostanza, quindi in un qualche modo l'attività
è andata avanti,
è andata anche avanti bene, perché sono stati fatti molti progetti di condivisione, sicuramente si è andata a evidenziare una collaborazione sempre più stretta fra le associazioni del territorio, che è appunto, che si sono, come abbiamo accennato prima, riunite in una rete che è Doniamoci, dove c'è stata un'ampia collaborazione nel 2020, dove a marzo sembrava che tutti i progetti dovevano venire meno, invece sono stati fatti anche forse più del quindi non, diciamo, i volontari non si sono scoraggiati.
Nelle scuole com'è stato l'approccio?
Siamo entrati con online, però vedi, Gabriele dice una cosa molto giusta che mi trova assolutamente d'accordo: la risposta non è stata individuale,
di gruppo è stata,
sì, perché a un evento eccezionale si doveva rispondere con una reazione eccezionale, e chi l'ha capito ha trovato dentro Doniamoci, ma anche dietro altre reti, voglio dire, ricordo un'altra rete che è nata da poco tempo, che è Insieme Umbria Contro il Cancro, quindi si è trovata una risposta all'interno delle reti associative, che nulla tolgono alle singole realtà che vi aderiscono, anzi le rafforzano, perché mi piace pensare che ieri alla Marcia della Pace ognuno c'era perché c'era Doniamoci, e Doniamoci era forte perché c'era ognuna delle singole associazioni, quindi questo è un valore aggiunto che il nostro territorio sta esprimendo, quello di mettere insieme associazioni. Doniamoci, Gabriele prima la citava, era partita con 4 più il centro regionale dei trapianti, oggi siamo 9 associazioni che la compongono, importanti associazioni, e questo ci dà forza e coraggio. Ecco, ieri c'era Doniamoci, ma c'erano le singole associazioni, e c'era Doniamoci.
Roy, tu hai fatto una cosa vostra, dicevi prima, durante di iniziare la trasmissione, di tornare in studio. Beh, con Avis sta facendo una bella esperienza, no? Quindi, no?
Sì.
Ti può aiutare anche nel corso della vostra, no? Perché anche vuol dire aiutare gli altri da se stessi, lasciami passare questo termine. Una cosa che ti sta lasciando Avis, che ti porterai con te nel tuo percorso da vostra, lavorativo, umano, professionale, che è una cosa che ti porti dietro e ti porterai dietro sicuramente con te?
Allora, sicuramente la relazione che si ha con il donatore. Diciamo che non è solo un faccia a faccia, un nome e cognome e poi entra in accettazione e fa tutto il percorso, ma è proprio un accompagnamento del donatore attraverso l'accettazione, il prelievo, le analisi, la visita e poi la donazione. E dopo, per scherzare, anche la colazione.
Che non è male.
Quindi io sicuramente riporterò nella mia valigia ad aprile 2022 questa relazione che si crea tra il donatore e il volontario, e poi diciamo tutto quello che concerne tutto quello che c'è dentro, che c'è la battuta, c'è lo scherzo, c'è la voglia di sorridere nonostante quello che è successo, e poi l'aprirsi, perché anche in un momento
difficile,
in un momento anche proprio per la donazione, che in quell'oretta magari qualcuno ha proprio bisogno di una parola di conforto, e lì in quel momento può essere l'occasione giusta per cioè che serviamo a qualcosa, ecco.
In questa valigia il cuore più bello di questa accoglienza, una che ti è rimasta impressa di accoglienza, è stata allora, bella, simpatica, che ti porti nella valigia tua futura.
Allora, ce ne sono tantissime, sicuramente la prima donazione di una ragazza, che proprio era la prima donazione, e si sentiva che voleva veramente aiutare, però allo stesso modo era timida, perché non conosceva, cioè, proprio il mondo di Avis, quindi ritornando al discorso di prima, l'accompagnare, il seguire costantemente il donatore, e poi insomma arrivare fino all'ultimo, e nel senso festeggiare insieme la donazione. Quindi questa ragazza che si chiama Miriam ha fatto il primo di un lungo passo verso future donazioni.
Sì, io sono, ripeto, quando vado poi sono un dissacratore, voglio dire, perché la donazione è un gesto molto intimo, ma io dico a loro sempre che occorre renderlo collettivo. Che di fatto, quando Lorenzo non lo vedete, ma stasera ha una divisa,
servizio civile nazionale.
Esatto, è un servizio universale. Noi rappresentiamo queste persone. Noi le, se vogliamo, le tuteliamo e le difendiamo. E guai se non fosse così. Perché la nostra natura di essere dirigenti, se no, sarebbe inutile, se non dannosa. Invece avere un senso di responsabilità nei confronti di chi ogni giorno si reca al SIT per fare un gesto meraviglioso, che Lorenzo avrà nella sua breve esperienza, ma forse avrà avuto già la fortuna di vedere chi torna, perché chi dona la prima volta è un'emozione unica. Io dico che sono molto felice quando tornano la seconda
doppia,
volta.
Diciamo, un'emozione.
Perché? Perché la prima volta tu puoi fare un gesto sull'onda di un'emozione, di un fatto collettivo, sull'onda di un momento. Tornare la seconda volta vuol dire che quella persona ha capito fino in fondo il valore della donazione, e lo sarà per sempre. E poi mi piace dare un pensiero a chi non può donare, perché non tutti riescono a donare. Allora stasera voglio rivolgermi a loro. Vai. E gli dico che loro hanno fatto comunque un gesto meraviglioso, e se non donano, cosa che è successa anche a me, ma penso che chi fa il donatore può succedere, è sempre nell'interesse nostro, nella del donatore, e c'è purtroppo qualcuno che non lo scopre di non poterlo fare più, non poter più donare, e qualcuno che si ferma per un pezzetto di strada, ecco. A tutti dico grazie, a chi si ferma per un pezzetto dico torna presto a donare, e perché questo è un valore assoluto, ma non lo decidiamo noi, ci sono dei valori, come si dice, medici, che vanno al di sopra. E l'ultima cosa, perché poi questa è importante, Lorenzo gliela rubo sicuramente, nel momento in cui uno è donatore, il primo ad essere controllato lui stesso. Noi mediamente ogni anno individuiamo circa 500-580 patologie nei donatori, più o meno gravi, qualcuna anche gravissima, qualcuna salva la vita, e questo è un altro valore assoluto.
Sì.
Andare a donare per gli altri e scoprire che hai un qualcosina tu, e allora ti metti a posto da quel punto di vista. E tante persone poi ci ringraziano per questo, insomma.
E vai, rompiamo, si dice. Noi, la canzone è Artisti Uniti per Abruzzo, domani,
sì.
No?
Sì,
2009 addirittura, no?
Sì, questa canzone che praticamente è la canzone che, diciamo, mi rappresenta come donatore.
Ok.
E perché, diciamo, combacia nella prima donazione che ho fatto. E poi è stata riutilizzata nel terremoto dell'Abruzzo,
dell'Aquila,
e la canzone che, diciamo, ecco, mi rappresenta e che combacia proprio con la mia prima donazione.
E fammi dire che purtroppo in Abruzzo non in tutti i posti sono stati terremoto, si è avuta, no, una scelta tale, perché sì, c'è gente che purtroppo in Abruzzo, non so, diciamo in quale zona, però ancora purtroppo non non ha visto e non vede una casa costruirsi, no? Costruita come si dovrebbe. Quindi con questa canzone un abbraccio a, a tutta la gente di Abruzzo che ancora purtroppo non ha una casa e non può ritornare a abitare in una vera e propria casa. A fra poco.
Sassi, passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò?
Ottima scelta di Renzo, domani, no? 2009, artisti uniti, appunto uniti, no? Che ci ricordiamo che soprattutto dobbiamo essere dimenticata. Prima di fare, sentire qui il video, Franci, una domanda per te, voi, tutto quello che è successo, no? Porterà un maggior interesse tra virgolette per pallacanestro? Perché ti ricordo una volta è venuto qua in radio, dicevamo che a Pavoli poi un po' allora a quei tempi gli sport che andavano un po', no, per maggior per il fatto della serie, no? Pallone.
Sì, sì,
ci sarebbe un ritorno di interesse per pallacanestro?
Bella domanda, anche perché non ti so rispondere. Cioè, da noi, per dire, l'esperienza che ti dico è che stanno succedendo cose strane a livello di praticanti. Cioè, quest'anno ci sono state le Olimpiadi, ero sicuro che ci sarebbe stato un boom su tanti sport, anche cosiddetti minori. E io a livello, egoisticamente parlando, qua a Perugia, a livello cestistico, ero un po' preoccupato perché vuoi la Sir che ha fatto lo solito squadrone per vincere lo scudetto, c'è la Bartoccini che fa la 1, sì, che fino a pochi mesi fa l'allenatore della nazionale Mazzanti era l'allenatore della Bartoccini, la nazionale maschile e femminile che hanno vinto l'europeo. In realtà a noi ci sono arrivate tante bambine del 2009-2010 e ti dico la verità, non ho la benché minima idea del come mai. Cioè, non è che abbiamo fatto più pubblicità, anzi io ero preoccupato perché è la fascia d'età dove 12 anni sono vaccinato, non sono vaccinato, cioè, quindi dove
sì, sì,
qualsiasi dubbio o perplessità è legittima. In realtà cioè non è una cosa che storicamente dal 2002, io poi ogni volta che arriva gente nuova in palestra, soprattutto femmine, mi piace parlare con i genitori e capire come mai scelgono la pallacanestro, com'è in una realtà dove, tra l'altro, apro una parentesi, sta crescendo a dismisura il calcio femminile.
Lo sto notando dai giornali.
Ma a Perugia, tipo, noi facciamo attività a Olmo, dove ci sono i campi da calcetto del Green Club, e in 20 anni è la prima volta che la sera i campi ci sono le ragazze che giocano.
Vedi?
Infatti ho fatto la battuta, ormai i maschi giocano a padel e le ragazze giocano a calcio.
È una battuta forse, esatto, così.
Oppure a fine agosto ho visto che al Don Bosco c'era il camp del calcio femminile del Milan. Quindi... Però noi sono arrivati, e ripeto, non ho idea del... Sicuramente è dovuto a un anno e mezzo dove è cambiato in parte il mondo dello sport. E che ti dico? Noi storicamente dopo l'Olimpiade c'è un cambiamento, un qualcosa, soprattutto su degli sport. Io faccio esempio mia figlia, quando è arrivato Zaitsev a giocare a Perugia, l'ha incontrata un giorno al Quasar. E ha voluto giocare a pallavolo perché ha visto Zaitsev, perché il giorno prima lo vedeva in televisione. Quindi ci sono dei cambiamenti. Però così continua. Io ero preoccupato come settore femminile di questo, in realtà i numeri sono cosa che la fascia d'età 16-18 abbiamo qualcosina perso, perché è stato un periodo dove queste non
sì, vissuto. Questo su di voi poi gli effetti, no? Sono ancora più, esatto, no, di questa.
Quindi la risposta sta oggi è non lo so. Più tra qualche mese
me lo riai, Fabio, senti, questo, siamo arrivati quasi alla fine, questo
sì,
spot.
Sì, è uno spot che lancio volentieri in anteprima su Radiofonica, è stato girato di fatto ieri in occasione della Marcia della Pace, una conoscenza personale con il presidente dell'Ordine dei Psicologi, che è di Terni, e che in una chiacchierata gli ho detto: ma ti va di registrare due parole per poter dirci anche dal punto di vista appunto del tuo settore, del tuo mondo, come vedi? E nasce questa cosa.
Vai, la sentiamo.
Tor David Lazzari, presidente nazionale Ordine degli Psicologi.
La donazione del sangue, come è noto, fa bene da un punto di vista biologico alla salute del nostro organismo, ma fa bene anche alla nostra psiche. Ci sono degli studi in proposito, perché un atto di donazione, un atto di generosità, è un qualcosa che ci gratifica profondamente, gratifica la nostra essenza, la nostra natura umana, e quindi crea benessere psicologico. Allora è molto importante da questo punto di vista saperlo, che questa generosità fa bene agli altri, ma fa bene anche a noi stessi.
Grazie, grazie dottore per questa testimonianza importante.
E infatti ora lo sai, Penota, no, chiude,
sì.
Penota, tua donazione per service del tuo comune, chiude.
Assolutamente sì, domani sarà su tutti i social, anzi diciamo se ce la faremo anche stasera.
Perfetto, siamo arrivati alla fine, purtroppo i tempi, no, televisivi, radiofonici ci impongono di finire. Un'ultima domanda e poi faccio a te. Ho detto che sto avendo il colpo più bello, come no, nella coerenza da donatore, da cui che adesso è anche nella vicepresidenza, il ricordo più bello di questi quanti anni sono?
Io ce l'ho un ricordo.
Il ricordo più bello è recente.
Quanti anni sono complessivamente?
Dall'88, quindi è tanto, ho fatto circa 52-53 okay. donazioni. Il ricordo più bello è recente, perché il 19 del mese questo qui ho portato le mie due figlie a donare, abbiamo donato insieme. Per tutte e due era la prima donazione. Io ho fatto la 53esima e loro la prima, quindi
la più lunga serie, speriamo, penso.
Sì, esatto, questo sì.
Fabi, tu ce l'hai a voi?
Io il ricordo più bello è quello che vivrò domani.
Bello. Siamo arrivati alla fine, per tutti l'ultima domanda. Partiamo da Franci. Franci, come ha detto il paganesto, un sogno nel cassetto, anzi, prossima anno vorrei
essere in Serie A.
Bravissimo, rapido, sintetico, c'hai ragione. Guardate i contatti da Pacanestro, da Pacanestro Perugia.
Sì, Pacanestro Perugia, tanto ci trovate su pagine Facebook, Instagram, non so Twitter perché non ce l'ho io, okay. Però Pallacanestro Perugia.
Instagram, sì. Gabriele, un sogno nel cassetto da qua al prossimo anno?
Beh, un sogno nel cassetto è prima parlavamo di scuole, e continuare in quell'ambito là, in presenza, quindi in qualche modo ritorneremo dentro le scuole, perché quello è proprio il bacino dove l'AIDO e comunque le associazioni devono lavorare, i giovani.
Contatti?
Contatti.
L'associazione tua, cioè.
I contatti per seguirci, abbiamo la pagina Facebook AIDO Umbria, il sito internet appunto dell'AIDO.it, poi la pagina Instagram sempre AIDO Umbria
e la pagina Facebook anche,
esatto, e ci trovate sempre lì.
Per Fabrizio, Lorenzo, un sogno nel cassetto, io tu,
sogno nel cassetto? Allora, un sogno nel cassetto sarebbe arrivare tanto alle 20 donazioni, questo, sì, okay. Sì.
Chi ricorda i contatti di Avis per chi volesse?
Allora, sicuramente oltre all'Avis Comunale di Perugia, di cui c'è sia la pagina Facebook, più tutti e due, i tre contatti, due cellulari e un fisso. Per quanto riguarda l'Avis regionale di Perugia, tutti quelli fuori comune.
Ok.
Sogno nel cassetto è fare in modo che così ti do un'altra notizia. Vai. L'assemblea Perugia 2020, che è diventata Perugia 2022, si svolga bene, in armonia, e che sia veramente la festa di tutti i donatori. Maggio 2022, augurandoci che il basket Perugia sia in Serie A,
poi festeggeremo tutti insieme,
ma non è detto che qualcosa studiamo, una bella partita in centro.
Guarda, io sono originario di Marciano,
l'Italcable, giocatore piccolo,
no, però a parte l'Italcable, noi c'è la pallavolo che era l'Avis Osma Marciano, storicamente Avis, quindi da noi è conosciuto.
Grazie, Nicola.
Grazie a tutti, vi aspettiamo perché è venuta la prima volta, vi aspetto comunque. Noi siamo sabato, come siamo a Foot, e poi sono lì sempre con quei riunioni. Vi lasciamo con la programmazione di Radiofonica. Grazie di cuore a tutti quanti. E bocca al lupo, Pallacanestro, AIDO, anche per Cosò. Insomma, bocca al lupo a tutti e continuate così. A sabato, ciao ragazzi.
Grazie. Ciao.